Cari amici, buona domenica e benvenuti a questa puntata di Storia della Chiesa. Riprendiamo il tema affrontato l'ultima volta, dove ci siamo confrontati con la grande figura di Girolamo Savonarola, il grande frate domenicano che ha segnato profondamente la storia di Firenze, ma la storia di tutta la Chiesa, verso la fine del 400. Muore infatti nel 1498 dopo una vita breve ma intensissima che appunto, come già abbiamo detto la volta scorsa, ha lasciato un segno molto profondo nella storia della Chiesa. E ricordiamo che è interessante osservare come in un certo senso, come in vita, Girolamo Savonarola aveva diviso in un certo senso gli animi a Firenze e in tutta Italia, si può dire, fra coloro che lo consideravano come un grandissimo profeta e santo, nonché rinnovatore della Chiesa intera, e coloro che invece lo odiavano, lo vedevano come un pericolo, come un nemico della pace, diciamo, della società e della Chiesa. Quindi c'era una sorta di fortissima polarizzazione attorno a Savonarola. E questa polarizzazione, questa divisione in due partiti, per così dire, è durata anche dopo la sua morte. Direi che dura fino ad oggi, perché fra gli esperti di storia della Chiesa, se leggete le grandi storie della Chiesa, si nota come in un certo senso ogni grande storico, parliamo di storici di valore assoluto, pensiamo a von Pastor, alla storia dei papi, ogni grande storico in qualche modo deve pronunciarsi su Savonarola e tentare un bilancio della sua azione, tentare un bilancio di quello che ha fatto, dell'arco complessivo della sua vita. E in genere questo bilancio è o di apprezzamento di molte sue doti e di molte sue azioni, ma di critica di fondo per l'opposizione alla Chiesa gerarchica, al Papa Alessandro VI Borgia, per una durezza eccessiva di toni, per un essersi impegnato troppo sul piano strettamente politico, questi sono un po' i critici. Dall'altro lato, invece, ci sono coloro che sottolineano più gli aspetti positivi della sua figura, in un certo senso la sua santità, e sottolineano anche come il processo che vedremo brevemente oggi, che porta alla sua morte, al suo martirio, è un processo in realtà largamente illegale, pieno di anomalie che fanno capire come fu anche oggetto di, in un certo senso, una persecuzione giudiziaria. Quindi questi due partiti, legittimi entrambi, perché hanno buoni argomenti, sia quelli che sottolineano alcuni eccessi di Savonarola, sia quelli che lo difendono, dividono un po' gli esperti. Si può dire che non si è ancora risolto il caso Savonarola e forse non potrà mai essere risolto per i motivi che in parte vedremo anche oggi. Ora riprendiamo le fila del nostro discorso. Abbiamo introdotto la sua figura, il suo carattere, l'azione che conduce a Firenze. Savonarola è un teologo preparatissimo, la agiografia vuole che sapesse a memoria, l'avesse imparata in gioventù tutta la Sacra Scrittura, era in grado di citarla a memoria, una cosa non proprio rara, diciamo nel Medioevo, in quei tempi, comunque sempre significativa. Aveva una profondissima cultura teologica, plasmata sulla teologia di San Tommaso d'Aquino, sulla Summa Teologiae e sui testi del grande maestro Aquinate. Quindi era un tomista sopraffino, molto preparato teologicamente, rigoroso ragionatore, ma a queste doti di profonda preparazione, era molto intenso nei suoi studi, nel suo approfondimento, grande scrittore, autore di opere rimaste eterne in un certo senso, come Il trionfo della croce o Il commento al Miserere. Ebbene, questa figura, questo teologo straordinariamente preparato e grande scrittore, era anche, se non soprattutto, uno straordinario predicatore. Era un predicatore come, in un certo senso, ce ne sono stati pochi nella storia della Chiesa. Rientra tra i più i primi e i più grandi predicatori della storia. È sicuramente avvicinabile a figure come San Bernardino da Siena, come San Vincenzo Ferrer, come questi grandi uomini che erano famosi per l'incredibile capacità in quanto predicatori. Savonarola, abbiamo molte testimonianze, era di un'intensità inaudita. Le sue prediche erano commoventi e capaci letteralmente di cambiare l'animo di chi ascoltava. La popolazione assisteva alle sue prediche a Firenze in un numero incredibile di persone, erano prediche fatte a migliaia di persone che si accalcavano nelle chiese, nei luoghi in cui predicava. E la parola di Savonarola era veramente capace di infiammare il cuore delle persone che lo ascoltavano. Lui stesso si accendeva spesso nel corso dei suoi sermoni. E si commuoveva, piangeva e manifestava una tale intensità in ciò che diceva che in un certo senso trascinava quasi con violenza tutti gli ascoltatori a commuoversi insieme a lui e a muoversi con lo stesso zelo, lo stesso fervore verso la santità. Ed è incredibile come questa sua abilità di parlatore fosse questa abilità di parlatore fosse l'elemento più prezioso su cui contavano anche i suoi sostenitori. Ci sono momenti in cui nella sua controversa vicenda tutto sembrava giocarsi attorno al diritto, alla possibilità di continuare le sue prediche o all'impossibilità. La lotta è su questo. Se sale sul pulpito ed è libero di predicare, nulla può fermarlo. Se gli è impedito di predicare, la sua stella sembra tramontare, quindi è veramente un caso unico. Non ho trovato molti altri casi di uomini di chiesa in cui veramente la predicazione fosse così enfatizzata come azione suprema e centrale che ne manifestavano la persona. Tanto che nello scontro che adesso descriveremo, che ha avuto con il papato, con Alessandro VI Borgia, larga parte dello scontro si ha su questo punto. Da Roma gli giungono gli ordini di non predicare più, di astenersi dal predicare, a cui lui ora obbedisce, ora non obbedisce, ma in generale lo snodo chiave della sua figura è questo. È un grandissimo predicatore, dunque gli amici lo vogliono sentire predicare perché nella sua predicazione attingono forza, energia, slancio verso la santità e l'impegno, i nemici vogliono che taccia perché sanno che se è lasciato parlare, si può dire nessuna forza possa, fermarlo, possa impedire il successo di Savonarola. Savonarola, è chiamato a Firenze da Lorenzo il Magnifico, grande signore di Firenze che ha portato Firenze al vertice della sua magnificenza rinascimentale. Ma ahimè, ne ha anche favorito, o quantomeno non ne ha, diciamo, rallentato la corruzione. Firenze è una città che sul piano morale si è ridotta allo stremo, come un po' tutta l'Italia durante il Rinascimento. Non dimentichiamo che questa età fu un'età terribile, tutt'altro che luminosa sul piano morale. Era veramente, in certi casi, l'Italia intera sembrava essersi trasformata in uno stato pagano più che cristiano. Tanto corrotti erano i costumi. E è impossibile capire Savonarola se non lo collochiamo in questo sfondo, in questo scenario di una Firenze giunta al vertice dell'immoralità pubblica. E viceversa, Savonarola è all'animo ardente di un profeta. Se vede il male non può non denunciarlo, lo fa con voce vibrante, con una forza inaudita, non può non ferire tutti coloro che sono immersi nel vizio. È un flagello che flagella appunto ogni male in modo così diretto e potente da scuotere dalle fondamenta la città. Lorenzo Magnifico si accorge che ha sbagliato a chiamare questo grande predicatore, la cui fama era già molto forte in tutta Italia e che era già stato a Firenze una prima volta. Si accorge dell'errore perché Savonarola inizia a flagellare i cattivi costumi di Firenze e anche dello stesso Lorenzo Magnifico, che, come penso sappiate, era uomo tutt'altro che santo, era un uomo, ahimè, dissoluto e dedito insomma, al vizio in un certo senso. Ebbene, lo scontro è molto duro. Lorenzo lo minaccia, chiede che cessino queste prediche, la cosa fallisce, tenta allora di blandirlo con promesse, donativi, forti donativi in denaro al convento, ma Savonarola in nulla si lascia corrompere e a un certo punto predice anche la morte di Lorenzo Magnifico. Ricordiamo che era un santo, insomma una figura in odore di santità, che spesso fece profezie molto molto forti, profezie di sventura sull'Italia, su diverse città italiane, in particolare sulla Chiesa stessa. Famosa la sua profezia su Brescia, che fece a Brescia di un saccheggio terribile che la città avrebbe subito, che in effetti una ventina d'anni dopo, nel 1512, Brescia subirà. Quindi c'erano state diverse profezie, diciamo apocalittiche, di Savonarola, in particolare sulla Chiesa universale, che egli vedeva come flagellata dal vizio, dal male, dall'errore, da mille drammatici difetti, drammatiche colpe del clero, e le sue profezie di punizione della Chiesa sembreranno avverarsi nel 1517, quando inizierà la terribile scisma luterano da Roma, con le tragiche guerre di religione che segneranno un secolo intero e anche più di storia europea. Quindi quest'uomo, voi capite che era, come dire, dinamite, ecco, dentro una città complessa, sofisticata, ricchissima e culturalmente molto raffinata come Firenze. Lorenzo Magnifico muore e al letto di morte pare fosse presente lo stesso Savonarola, che di fatto permette a Lorenzo di morire, diciamo così, coi sacramenti, insomma, di morire da cristiano. Lorenzo Magnifico, sul letto di morte, in qualche modo sembrerebbe essersi convertito, aver ricevuto i sacramenti dei morenti. Dopo la morte di Lorenzo Magnifico si ha un altro evento fondamentale per capire i tempi di Savonarola, cioè l'invasione d'Italia da parte di Re Carlo VIII, re di Francia, che nel 1494-95 fa la famosa calata in Italia. Passa per tutta l'Italia centrale, giunge a Roma, poi a Napoli e assedia alcune città toscane, fra cui Pisa. Di fatto le città italiane gli cadono in mano quasi senza opporsi a causa dell'uso dell'artiglieria, un'arma nuova che la Francia possedeva in modo particolarmente importante, che fa sì che Carlo VIII spezzi la resistenza di ogni città italiana che gli si oppone. L'Italia è molto scossa da questa invasione, che Savonarola aveva profetato, perché una sua profezia parlava proprio di una invasione, di invasioni straniere del suolo italiano. Profezia, ahimè, purtroppo fin troppo vera. Quindi a Firenze c'è una piccola tempesta e in occasione di questa discesa i medici di fatto vengono cacciati praticamente da Firenze. Lasciano Firenze e Firenze si trova di fatto nelle mani dell'autorità morale più forte, che in quel momento è proprio il Savonarola. Quindi, con la venuta di Carlo VIII, i medici fuggono e Firenze diventa una repubblica ispirata latamente, ispirata in senso largo, alla figura di Savonarola, che non sarà mai direttamente coinvolto nel gestire lo Stato di Firenze, ma ispira moralmente coloro che prendono potere appunto a Firenze. Quindi diciamo che dopo il 94-95 si ha una breve stagione, 2 o 3 anni, in cui effettivamente Firenze è in mano a quel partito che prenderà il nome di Piagnoni, Frateschi o Piagnoni, cioè i seguaci di Frate Savonarola, ma più facilmente chiamati Piagnoni. L'altro partito è quello dei Medicei, è quello degli oppositori di Savonarola, un partito forte che ha nome di Arrabbiati e che è presente dentro Firenze, ma anche fuori Firenze, perché in qualche modo i nemici di Savonarola incominciano a essere non solo dentro Firenze, ma anche fuori, per un motivo che fra poco vedremo. Ebbene, Savonarola vede con l'avvento di Carlo VIII e la cacciata dei Medici una grande possibilità, cioè attuare il suo sogno. Il suo sogno è quello di riformare la Chiesa tutta e tutta l'Italia, in particolare partendo da Firenze. È una sorta di utopia teocratica, sogna una Firenze retta, governata veramente da saldi principi cristiani, una città santa, fra virgolette, che bandisce il lusso eccessivo, bandisce i cattivi costumi, bandisce il vizio, bandisce la corruzione, bandisce la lussuria dilagante e, riformati i suoi costumi, inizia una riforma universale della Chiesa, dell'Europa cristiana. Quindi il progetto di Savonarola è, in un certo senso, fin troppo grandioso, niente meno che riformare tutta l'Italia e, in un certo senso, sulla scia di questa azione riformatrice, riformare la Chiesa dai suoi mali terribili che egli vedeva e che spesso erano veri mali, ahimè. Questo progetto è un po' attuato a Firenze in due modi. Uno, con questo governo repubblicano fortemente ispirato da Savonarola, e due, con la Congregazione di San Marco. Il convento di San Marco a Firenze era sotto la guida di Savonarola, ma era diventato fondamento di una nuova congregazione domenicana. Molti conventi erano stati uniti a San Marco di Firenze sotto la guida di Savonarola. Quindi Savonarola in questo momento è anche, diciamo, massima autorità di una congregazione domenicana che vede San Marco di Firenze coordinare diversi altri conventi domenicani, separandoli dal controllo di Milano. Prima San Marco era sotto i domenicani milanesi, adesso invece è autonoma e quindi Savonarola ha il potere di cambiare la disciplina interna all'ordine. L'ordine era molto rilassato ormai negli altri stati e paesi, e Savonarola imprime una svolta severissima, fedele al fondatore San Domenico di Guzman, ovvero lo rende di nuovo un ordine veramente mendicante. Rinuncia a ogni rendita, a ogni possesso, si spoglia di tutto, vuole i suoi frati poveri e sopravviventi grazie alle questue, alle elemosine che devono chiedere giorno per giorno. E questo viene fatto. Si torna a quel regime di vita che era chiamato, diciamo, nel Medioevo apostolica. Una vita apostolica, una vita raminga, povera, mendica, quale quella dei primissimi apostoli nelle loro missioni, in tutto il mondo. Questo modello di vita è un ritorno alla regola di San Domenico. San Domenico, 2 secoli prima, aveva, a inizio 200, fondato un ordine mendicante, in questo simile al francescano, cioè non si potevano avere rendite fisse, guadagni derivanti da possedimenti agricoli o di altro genere, ma si poteva al limite possedere solo le nude case, i conventi in cui si viveva. Tolto questo, nessuna ricchezza era frutto di rendita, ma tutto solo della carità dei fedeli. Quindi i domenicani alle origini hanno davvero ordine mendicante. E Savonarola vuol tornare a questo, e torna a questo. In effetti, riforma profondamente l'ordine domenicano nel suo vicariato, sotto il suo comando, e ricrea un clima da cristianesimo dei primi secoli, quindi con una scrupolosissima partecipazione alla liturgia, ai momenti di preghiera, al breviario e in generale tutta la vita di pietà e la vita ascetica dei frati viene rinnovata profondamente. Quindi Savonarola è anche un riformatore religioso dell'ordine domenicano, che come tutti gli ordini in pieno umanesimo era caduto in una profonda tiepidezza, in una profonda trascuratezza della regola antica di San Domenico. Questo è un altro blocco di elementi che ci sta illuminando la figura di Savonarola. E adesso andiamo verso il dramma che lentamente avanza. Ha avuto questo potere morale, non tanto politico, autoritario, ma morale di guidare Firenze. Savonarola continua a predicare, è incredibile come le prediche, l'ho già detto, ma ripetiamolo, sono veramente l'anima di tutto quello che accade. Sembra che la sua parola riesca a muovere la realtà, a trasformarla, è quasi magia. Quando non può parlare, tutto sembra decadere o fermarsi. È una cosa impressionante. Un mondo come Firenze, una città di una complessità, ricchezza incredibile, che dipende letteralmente dalla predicazione di un frate. Questo fa capire che prediche dovevano essere, prediche di sconvolgente potenza, profondità, capacità di valorizzare il dogma, la dottrina, la sacra scrittura, era veramente qualcosa di unico dai resoconti che abbiamo. E in questo contesto, ahimè, però, lentamente il quadro si offusca. Si offusca perché si crea una lega di stati italiani contro Carlo VIII, una lega che vede grandi potentati italiani unirsi, per esempio Venezia, Milano, il Ducato di Milano, lo stesso Stato Pontificio. Questa grande lega vede un grande assente e questo grande assente è Firenze. La Repubblica di Firenze, repubblica fondata su criteri di rappresentanza molto moderna, tutela delle classi più povere, impedimenti per i magnati, per le grandi famiglie ricche di Firenze di riprendere il controllo totale di questa città. Quindi le riforme politiche di Savonarola sono molto equilibrate, molto filopopolari, molto giuste, ma col fatto che c'è una lega militare contro i francesi, c'è un problema. Che Firenze è uno dei pochi grandi stati che rifiuta di entrare in questa lega, che non vuole combattere Carlo VIII, anche perché, in un certo senso, vede in Carlo VIII comunque un elemento che può scuotere e spingere a migliorare, le autorità ecclesiastiche. La sconfitta di Carlo VIII, che però riesce a fuggire a stento in Francia e morirà poco dopo, segna però una svolta pericolosissima per Savonarola, perché Carlo VIII era un po' il sostegno indiretto della sua azione riformatrice. E i tanti avversari che aveva, li aveva anche perché lui, essendo per l'amicizia con la Francia, rifiutava di entrare nella Lega antifrancese. Quindi Savonarola va eliminato perché lui, vivente e operante a Firenze, è impossibile immaginare che Firenze scende in armi contro Carlo VIII. Firenze in quel momento era fortemente filofrancese. E questa politica filofrancese espone Savonarola all'odio di tutti gli altri principi che invece erano antifrancesi. Il problema è Savonarola, che con la sua potentissima influenza ha impedito ad Atene, ha impedito alla Lega antifrancese di unirsi in modo pieno. Gli arrabbiati, quindi, per questo insieme di motivi, iniziano a premere sul Papa, su Alessandro VI Borgia, in tutti i modi leciti e illeciti, per ottenere che sostanzialmente sconfessi, paralizzi, blocchi l'azione incontenibile di Savonarola. Saltiamo un po' di particolari, se no non riusciamo a finire il discorso. Il Papa Alessandro VI Borgia, non c'è bisogno di dirlo, uno dei papi più discussi della storia, un papa moralmente purtroppo molto problematico, molto fragile di fronte al gentilsesso, ecco, diciamo così. Per altri versi, in parte un buon papa che, come dicono spesso gli storici della Chiesa, non ha mai detto o favorito alcuna eresia, cioè era un papa effettivamente cattolico con la fede, anche se con costumi morali molto discutibili. Il papa Alessandro VI, debole e schiavo succube della presenza del figlio Valentino, che invece è una presenza molto forte, molto aggressiva, molto decisa. In questo clima particolare, il Papa si piega agli arrabbiati. Gli arrabbiati premevano incessantemente su Alessandro VI perché scomunicasse Savonarola, perché lo perseguisse, perché lo facesse arrestare. Insomma, si chiedeva al Papa qualche gesto forte che fermasse l'influenza di questo frate domenicano. Alessandro VI pare considerasse in realtà un santo Savonarola. Personalmente lo stimava moltissimo. Aveva ovviamente letto alcune sue opere, ma è un debole in fondo. Non sa resistere alle pressioni degli avversari di Savonarola. Inoltre teme molto il figlio Cesare Borgia, detto il Valentino, che era di fatto un criminale, e che aveva innumerevoli morti sulla sua coscienza e che il Papa, che ne era padre, teme fortemente, teme il proprio stesso figlio. Quindi un quadro da tragedia, diciamo, shakespeariana. In questo quadro i buonissimi argomenti di Girolamo Savonarola non vengono veramente ascoltati, non vengono capiti e inizia un procedimento a carico di Savonarola. Savonarola si rifiuta di andare a Roma, dove il Papa lo invita per un colloquio, riceve il divieto di predicare che dopo qualche tempo viene revocato e ricomincia a predicare, ma in generale la pressione su di lui sta aumentando in modo incontenibile. Le autorità, gli arrabbiati, il Papa, i principi italiani, tutti vogliono in qualche modo la morte o la eliminazione di Savonarola, o almeno che sia obbligato a tacere, a non parlare più. Se parla, produce conseguenze, infiamma intere nazioni, intere fasce di popolazione. Savonarola obbedisce, almeno parzialmente, scrive alcune opere mistico-ascetiche, spirituali, si prepara a quel martirio di sangue che aveva sempre desiderato. Tanto che quando il Papa Alessandro VI gli propone la porpora cardinalizia, la berretta cardinalizia, la rifiuta. La rifiuta dicendo che non voglio paramenti o tiare pontificie, tiare vescovili o cappelli rossi, l'unico cappello che voglio è un cappello di sangue. Cioè rosso sì, ma rosso per il sangue che dovrò versare. Sentiva chiamato al martirio, l'aveva anche in parte profetato, aveva profetato la sua fine. Qualche anno prima di morire, in quella che lui presentò come una visione, disse testualmente che le sue ceneri, il suo corpo, parte lo avrebbe portato via il vento, parte sarebbe stato dissolto, le ceneri rimaste sarebbero state gettate nell'Arno, nel fiume, e la sua morte sarà esattamente questo. Nel maggio 1498 si avranno degli eventi fatali che adesso descriverò, che culminano con il rogo di Savonarola. Di fatto è un processo politico al quale purtroppo la Chiesa si è piegata e verrà bruciato e le sue ceneri verranno raccolte e buttate nel fiume Arno, perché era così amato dal popolo che si temeva un culto pubblico continuo al corpo di questo grande uomo di chiesa. Ma avviciniamoci con calma adesso, rapidamente, in pochi minuti, a questo atto finale, il rogo di Savonarola in piazza della Signoria a Firenze. Savonarola, a tappe alterne, ora obbedisce, ora si scusa, ora rifiuta di eseguire un ordine, ma lo motiva di fatto con i suoi accusatori. Alterna un comportamento di obbedienza a un comportamento di invece ritorno all'antica predicazione. Quando Giulio finalmente la scomunica, oggi c'è le prove che era non valida, che fu estorta a un vescovo che non aveva veramente autorità legale. Ma al momento non si capisce che di fatto la scomunica è un atto irrituale, per molti motivi che adesso non vediamo. Ci sono fondatissimi motivi per poter dire che di fatto la scomunica fu invalida. Non ci fu concretamente, perché molte condizioni che l'avrebbero resa efficace non ci furono. Ma la cosa interessante è questa, che Savonarola, che non sa che la scomunica ha dei problemi canonistici e giuridici tali da renderla invalida, la ritiene invalida per altri motivi. Perché, e lo dice esplicitamente, è chiaro che nel momento in cui la Chiesa di Cristo è così divorata dal male, dal vizio, è chiaro che la scomunica non ha valore. I motivi per cui secondo lui non vale la scomunica sono sbagliati, ma che la scomunica fosse invalida è vero. E dopo la scomunica il suo destino è segnato. Il popolo stesso sta raffreddandosi, quel popolo che pochi mesi prima, quando riottenne il diritto di predicare, lo accompagnò in numero di 15.000 fiorentini in chiesa, un corteo immenso, per far capire la potenza oratoria di questo grande domenicano. 15.000 persone che lo seguono, lo scortano, lo portano al pulpito per poter ascoltare le sue prediche. Ma tutto questo è finito. Il Papa è contro, gli arrabbiati sono contro e hanno ripreso il potere a Firenze. Milano e altri grandi centri di potere sono contro Savonarola, chiedono la testa di Savonarola. Insomma, un intero mondo vuole farla finita con questo frate ardente e durissimo nel denunciare i crimini, gli orrori immensi che si stanno consumando in Italia e nel mondo. E troppe forze vogliono la sua morte, ha ancora molti fedeli a lui devoti, ma la guerra che può fare adesso è solo difensiva e Savonarola sente che in qualche modo la fine si avvicina. Quella fine che aveva chiesto. E la situazione precipita a causa di un suo fidatissimo compagno, Fra Domenico da Pescia, il suo più fedele, come dire, scudiero, compagno, sostenitore, che a un certo punto propone di fatto si espone, ecco, propone in qualche modo una sfida che viene raccolta da Fra Domenico. Cioè Fra Domenico raccoglie una sfida lanciata da un frate francescano. Questa sfida è una prova del fuoco, camminare sopra delle braccia ardenti senza ustionarsi, senza problemi, e cioè un miracolo in un certo senso. E questo amico intimo di San Girolamo, di Girolamo Savonarola, accetta la sfida e al giorno stabilito i domenicani e i francescani si riuniscono. E qui però, con il popolo che assiste, anziché svolgersi effettivamente la prova del fuoco, si hanno lunghissime discussioni dopo le quali la prova non si farà. Il popolo che assiste con estrema attenzione, parliamo di Piagnoni, di un popolo anche favorevole a Savonarola, e che voleva un miracolo da quest'uomo che considerano santo, rimangono delusissimi quando vedono che la prova del fuoco non si farà. E chiedo scusa, Girolamo Savonarola, che ha sviluppato argomenti molto vincenti in quella discussione con i francescani, spiegando perché non va fatta la prova del fuoco, di fatto è visto come sconfitto. Ha vinto, ma la folla tumultuante prende la rinuncia alla prova come una missione di falsità, di inganno, di sconfitta. È la fine. Dopo questo momento drammatico, la prova del fuoco che non viene fatta, il popolo abbandona Girolamo Savonarola, nel senso che non ha più con sé quella parte preponderante di città che l'aveva sostenuto fino ad allora. Si ritira a San Marco, ma il peggio, sta arrivando e lo sente, lo sa. A un certo punto la chiesa di San Marco è assalita, durante una funzione liturgica, da una folla di arrabbiati armati che per ore e ore cercano di sfondare il portone d'ingresso fino a riuscirci e poi ingaggiano una lotta durissima con i pochi laici e religiosi che vogliono difendere Girolamo Savonarola. Mentre ci sono colluttazioni terribili e sacrileggi quindi gravissimi dentro la chiesa, si lotta, i frati si difendono usando attrezzi liturgici per colpire gli assalitori, ci sono spade, bastoni, armi, feriti. Una battaglia dentro la chiesa di San Marco, una cosa in sé scandalosa e atroce. Mentre questo accade, Girolamo si ritira nel coro in fondo alla chiesa e prega per 6 ore. La battaglia dura ore e ore e Savonarola in ginocchio rimane immobile per 6 ore a pregare. Questo è praticamente l'atto ultimo che compie Savonarola libero. Da questo atto, questo momento di incredibile raccoglimento, segue il suo consegnarsi ai nemici. Si lascia arrestare, viene incarcerato e processato. Processato con un processo farsa, perché il processo è condotto da laici. Essendo un chierico, sotto un tribunale ecclesiastico avrebbe dovuto giudicarlo, ma i giudici mandano a Roma una richiesta particolare, chiedono al Papa di poter sottoporre a tortura Savonarola. Essendo un chierico, solo con l'autorizzazione del Papa era possibile per dei giudici secolari processarlo e torturarlo. E il Papa cede. E accetta sia la tortura che il processo. Girolamo è torturato durissimamente, era poi molto gracile fisicamente, ammalato, con un fisico non possente, quindi le torture lo squassano, lo tormentano in modo atroce, gli strappano quasi un braccio dal corpo, lo feriscono gravissimamente con una slogatura gravissima delle braccia. Gli si aprono le carni in diversi punti e non subisce una ma più sedute di tortura, quindi è terribile, essendo già stato torturato, venire di nuovo sospeso per le braccia e sottoposto a ulteriori trazioni violente delle spalle, con dolore immenso, e cede, confessa, accetta praticamente di denunciare come false le sue profezie, come fatte per accattivarsi la simpatia del popolo, ma studi molto attenti condotti su queste confessioni hanno praticamente dimostrato che di fatto sono estorte a tutti gli effetti con la tortura e sono ammissioni che Savonarola fa perché distrutto da queste sofferenze. Passa diversi giorni in carcere dopo la confessione che i giudici rendono pubbliche, leggono pubblicamente per distruggere moralmente la figura del grande riformatore. In carcere, in questi giorni di pausa, scrive un commento al Salmo 50, al Miserere e altre opere. Poi viene torturato di nuovo. Pensate allo strazio di un uomo fragile, che ha dedicato la vita al sapere, alla cultura, alla più sottile arte teologica che si trova in mano questi aguzzini, che lo torturano senza motivo, oltretutto perché non c'è nessun motivo di usare la tortura contro di lui, e alla fine la condanna a morte per impiccagione e rogo della salma dopo l'impiccagione. Si confessa, e confessa al suo compagno di sventura, Fra Domenico da Pescia, a sua volta torturato, si assolvono, riceve il viatico, riceve anche un'indulgenza plenaria dal rappresentante del Papa, dal legato pontificio, insomma è assolto in modo pieno e in pace, in un certo senso, va verso quella scena che aveva profetato diversi anni prima, quella scena in cui dice profeticamente anni prima le mie ceneri saranno gettate nel fiume, nell'Arno, e così sarà. In cima a un'alta torre, un'alta palizzata di legni, viene prima impiccato, poi bruciato via, bruciato la salma, il cadavere viene bruciato, e i resti di questo rogo buttati nel fiume Arno, come da lui profetato. E quindi così si chiude la parabola intensissima e straordinaria, durata circa 46 anni, di Girolamo Savonarola, questo domenicano che ha segnato profondissimamente la storia della Chiesa italiana. E non dimentichiamolo, abbiamo dopo la morte lo sviluppo di una fortissima devozione popolare per San, cioè per coloro che considerano santo San Girolamo Savonarola, che vede grandi santi come San Filippo Neri essere devoti a Savonarola o Papa Clemente VIII. Vengono scritti uffici della messa di Savonarola da diversi o in diversi ordini. Si ha insomma una sorta di culto popolare per questo grandissimo domenicano e grandissimo uomo di chiesa, che aveva un sogno, forse eccessivo, forse utopistico, riformare la Chiesa universale, riformando se stesso, i domenicani di Firenze, la città di Firenze e poi lentamente il mondo intero. Voleva rendere Firenze città esemplare, il convento di San Marco convento esemplare, e così fu per un piccolo periodo, proprio per da lì partire, accendere una fiaccola, un fuoco, un incendio che si propagasse alla Chiesa universale. E di fatto, tragicamente, la sua parabola si chiude nel modo che abbiamo detto. La figura emblematica che rappresenta un'altra anima, un'anima segreta e meno visibile del Rinascimento. Il Rinascimento non è solo corruzione, magia, astrologia, sensualità, omosessualità, perché sappiamo che c'è anche questa piaga nella Firenze del tempo, denunciata da Savonarola, ma è anche appunto la presenza di uomini di grandissima fede che, non scoraggiati dai tempi corrotti e amarissimi, dedicano tutta la loro vita a cercare di convertire e santificare le persone che vedevano perdersi e perdere la fede e perdere se stessi e la propria anima. Quindi è una figura comunque affascinante e devo dire anche particolarmente attuale, perché in un certo senso, forse poche epoche come la nostra avrebbero bisogno di persone come Girolamo Savonarola. Con questo io vi saluto, vi auguro una santa domenica e l'appuntamento è alla prossima domenica. Tra 2 domeniche, per la prossima puntata, proseguiamo questa avventura dentro la storia della Chiesa. Ave Maria.